La conversazione che stiamo per realizzare insieme con il nostro ospite qui nel Posto delle Parole è una conversazione dedicata alla poesia, ma soprattutto, prima ancora che la poesia, è dedicata all'uomo che ha concepito questa poesia, perché non possiamo disgiungere per nessuna ragione possiamo chiamarla la questione umana di Dino Campana rispetto alla sua poesia, perché sono veramente un tutt'uno e una risponde dell'altra in una maniera con un eco straordinaria. Partiamo raccontando questo libro pubblicato da Bompiani, fresco di stampa, Vita oscura e luminosa di Dino Campana, poeta. Gianni Turchetta, buongiorno.
Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori.
E grazie per essere insieme con
grazie,
noi.
Grazie a voi per l'attenzione.
Qui nel Posto delle Parole per raccontarci il libro che lei ha curato, ricordo i nostri ascoltatori, Gianni Turchetta insegna letteratura italiana contemporanea all'Università di Milano. Tra i vari libri ha pubblicato su Gabriele D'Annunzio e poi Il punto di vista, quindi critica letteratura e società nel 2003, poi nel 2019 è questa storia che mi intestardo a scrivere, Vincenzo Consolo, Il dovere della scrittura. Ecco, io mi fermerei proprio qui, Gianni Turchetta. Se per Vincenzo Consolo lei ha parlato del dovere della scrittura, io mi sono posto proprio l'altro giorno, chiudendo seppur in modo virtuale il libro e andando a leggere sulla quarta di copertina questo titolo del libro, dicevo: se per Vincenzo Consolo si parlava di dovere della scrittura, per Dino Campana di che cosa si parla? Anche qui un dovere, una necessità quasi umana a questo punto.
Sì, io direi proprio di sì, è un dovere che per Campana significa, come dice più di una volta nelle sue lettere, trovare la giustificazione della propria vita. Campana, il libro, la propria poesia, erano il senso della vita, e questo mostra di nuovo una sovrapposizione che però non è la sovrapposizione banale del mito romantico, poesia, follia, no, è una vocazione, una determinazione, la volontà di mettere ordine in qualche modo nella propria vita così scombinata, e anche un'idea di grande valorizzazione del significato della poesia. Cioè, per Campana comunque la poesia è qualcosa che ha la possibilità addirittura di conferire senso all'esistenza, e voglio aggiungere che questo è uno dei motivi che mi ha portato, dopo lunghissima riflessione e incertezza, a fare questo titolo, La vita oscura e luminosa, perché Campana ha avuto una vita disgraziata per tanti aspetti. Certo, è morto in manicomio, insomma, sono capitate di tutti i coloni, non so se poi avremo modo di raccontarne un po', però molte interpretazioni si concentrano sul disastro, parlano sempre della manicomio, della morte ingloriosa, degli arresti, di queste cose qua, però forse non è il caso di mettere una vita come quella di Campana sotto il segno della sconfitta, dello scacco, perché lui ha fatto qualcosa, no? Ha fatto molto, ha fatto un libro che è uno dei libri più importanti della nostra poesia novecentesca, un libro fondativo per molti aspetti, un libro atipico, un libro di cui sempre di più capiamo come non fosse un frutto isolato italiano, ma cogliesse un'atmosfera culturale e anche sociale che era di tutta Europa. Quindi Campana, capace di mettere ordine alla propria esistenza, che sentiva il dovere di dare una giustificazione alla propria vita, e la poesia per lui è questo.
E se la poesia per lui era questo, ai noi, diceva giustamente lei, che troppo si è indugiato a parlare del Dino Campana, per così dire, sconfitto, ma fino a che punto era poi in verità sconfitto? Però Dino Campana, per chi non conoscesse, per chi avesse delle reminiscenze, perché Dino Campana fino a un po' di anni fa si studiava ancora a scuola, intendo la scuola media o la scuola superiore.
Poco,
un breve accenno. Qualche volta.
Gli amanti della poesia.
Gli amanti della poesia, appunto. Ecco. Sì. Chi era Dino Campana? Lo so che è una domanda a volte penso didascalica, ma è importante capire chi era Dino Campana brevemente nella sua vita, perché poi riusciremo a comprendere meglio sia la luce sia il buio della sua vita.
Allora, la Campana nacque nel 1885, data che è comunque interessante perché si parla addirittura di una generazione dell'85, ci sono vari poeti di quegli anni, Paleschi dell'85, Marino Moretti dell'85, ma senza citarli tutti, Saba dell'83, Ungaretti dell'88, quindi siamo davanti a un poeta che, per quanto diverso, come di solito si dice fin troppo, appartiene a una fase in cui la nostra letteratura produce tanti poeti. Campana era nato in un paesino dell'Appennino tosco-romagnolo che si chiama Marradi, che è un paese dove si parla un dialetto romagnolo, anche se in provincia di Firenze, sulla cosiddetta Faentina, cioè sulla dorsale appenninica lungo la valle del Lamone che porta appunto da Faenza a Firenze. Quando dico Marradi voglio anche toccare
questo
un
punto, lo segna molto, lo segna molto anche dal punto di vista della scrittura.
Lo segna molto, però di nuovo, cioè, è vero che è un posto, diciamo, di campagna, è un posto dove si raccolgono le castagne, però Marradi all'altezza di fine 800, primissimo del 900, non era un postaccio isolato dal mondo, è uno dei primi, per esempio, paesi in Italia dove c'è una centrale elettrica, c'è una cultura relativamente viva, certo di provincia. Quindi bisogna stabilire che Campana non nasce proprio in fondo a un tugurio, in fondo a un villaggetto sperduto, nasce in un posto relativamente isolato, ma vicino a grandi linee di comunicazione. Dopodiché è chiaro che non era abbastanza per lui. E c'è una cosa che bisogna dire subito, è che Campana, come dire, con buona pace di tutte le mitologie del primitivo, dell'irruente, del trascinato dal demone e così via, è uno che molto presto comincia a leggere come un mago coltissimo. Giustamente qualcuno ha detto che di Campana in viaggio sperduto, arrestato, d'accordo, questa è un'immagine, ma l'altra immagine è Campana che va in biblioteca. Adesso ci sono delle ricerche straordinarie che sta facendo uno studioso di Roma che si chiama Alberto Petrucciani su Campana in biblioteca. Di solito le tracce non ci sono più, ma qualcuna ce l'abbiamo. E quindi ora sappiamo ancora di più e sempre meglio quanto questo ragazzo, fin da ragazzino, fosse colto, aggiungendo che in un mondo un po' così provinciale, comunque, uno che passa tutto il tempo a leggere, che si arrampica sugli alberi per leggere, che va sulle montagne a leggere, è già uno un po' strano, un po' matto, cioè non è così normale. E anche qui io ho fatto lettere e mi ricordo quanti mi dicevano: ma come? Tu sei intelligente e fai lettere? Ecco, una di quelle situazioni che si conosce in tante salse, diciamo così. Campana legge tanto e lo fa fin da quando è ragazzino, poi però verso i 15 anni comincia ad avere uno squilibrio, delle manifestazioni di aggressività e qui comincia un calvario che è del tutto conclamato fino a più o meno quando ha 18-20 anni, ce la fa a prendere la maturità con un po' di, diciamo, di disastri, di bocciature, poi riprese, comunque recupera, ce la fa. A quel punto aggiungiamo altro elemento in cui la saggezza borghese diventa motivo di squilibrio. In casa pensano che lui potrebbe fare il farmacista, perché hanno l'intenzione di rilevare una farmacia, e lo spingono a fare chimica. E Campana, che di nuovo è matto, ma è più saggio tante volte dei saggi, poi dal manicomio dirà: mi hanno spinto a fare chimica e io la chimica non la capivo e per questo mi abbandonai a nulla. Quindi comincia un'università che non gli interessa e piuttosto fa il letterato, nel senso che di quando comincia a scrivere di preciso non sappiamo, pochissimo, anche qui via la mitologia del Rimbaud, di quello fulminato, no, ci mette un po', e soprattutto è uno scrittore che lavora sui propri testi, quindi legge come un matto e a un certo punto comincia a scrivere e a elaborare dei testi su cui torna, ritorna, di nuovo anche questo è entrato nella mitologia dell'irrequietezza, dell'instabilità. Io cerco di dire che il vero scrittore è sempre così, cioè Proust, fino a quando c'erano le bozze, continuava a fare varianti, quindi non è essere matti, voler perfezionare il proprio testo fino all'ultimo. Nel suo squilibrio, a un certo punto Campana comincia a viaggiare, non riesce a stare su una parte, e quindi l'università, come si capisce, non è proprio il posto giusto per tenerlo buono, e viaggia anche qui a un certo, all'inizio abbiamo tante tracce, poi cominciamo a averle, anche perché comunque, diciamo, la certezza dei suoi spostamenti si ha più o meno dal 1906, quindi quando ha poco più di 20 anni, e abbiamo tante tracce. Queste tracce, ahimè, sono spesso le tracce, perché veniva fermato, aggiungo, all'epoca bastava essere uno che andava in giro a far niente per essere fermati, cioè vagabondaggio era un reato penale, oppure alle volte aveva manifestazioni di aggressività, e quindi comincia un lungo, tormentoso percorso di viaggi più o meno certificati dalle pezze d'appoggio che troviamo, oppure raccontati e un po' mitizzati, in cui se ne va sicuramente avanti e indietro per l'Italia centrale, l'Italia del nord, la Svizzera, la Francia, arriva sicuramente in Belgio, a Parigi è stato molte volte. La faccio breve perché insomma la radio non si ha così tanto tempo. A un certo punto, sicuramente pagato da, il viaggio d'andata fu pagato dai genitori, ma il ritorno se lo pagò lui, facendo il mozzo, il fuochista su una nave probabilmente inglese, se ne è andato in Argentina. Questo è accaduto, adesso abbiamo quasi delle certezze, più o meno nel settembre del 1907, ed è, diciamo, sparito dall'Europa per un anno e mezzo circa, un anno e qualcosa, in cui noi abbiamo non documentazione, ma una serie, diciamo, di indizi che vengono dai suoi testi e tutto sommato confermano quello che alcuni documenti ci hanno comunque chiarito, che ci è andato davvero, perché essendo Campana, diciamo, persona non del tutto equilibrata, molti hanno messo in dubbio i suoi viaggi, ma tante cose noi ormai sappiamo che, diciamo, sono più vere cose che dice Campana con qualche deformazione, come forse capita a tutti raccontando, che diciamo, i dubbi un po' insinuanti, un po' sprezzanti, un altro ammetto. Ah, ecco. Facendola breve, Campana torna dall'Argentina, a quel punto la sua vocazione poetica è consolidata, è sicuro che sta ormai lavorando e cerca di mettere insieme appunto il libro della vita, con un'idea fortemente simbolista, io dico un po' mallarmeana, si parla proprio di poco di Campana Mallarmé, si cita sempre Rimbaud, ma invece Verlaine certamente è un po' Mallarmé, quindi l'idea del libro totale che faticosamente lui va costruendo, e quando è riuscito, diciamo, a metterlo insieme, prende contatto con i grandi, i famosi intellettuali fiorentini dell'epoca, in particolare Soffici e Papini, gli porta quell'unica sua versione così lungamente e tormentosamente messa insieme, e qui di nuovo, ma è matto lui o sono matti gli altri? E gliela perdono. All'epoca ovviamente non c'erano le fotocopiatrici, nemmeno che meno i file Word, le pennette
USB. Che poi era stato ritrovato in casa di Ardengo Soffici? Oppure
sì, questa è una storia veramente un po' brutta, perché è stato ritrovato molti, molti anni dopo la sua morte, e soprattutto è sicuro, adesso ormai sappiamo che è sicuro, che se nel 1971 è stato inscenato un ritrovamento un po' teatrale, in cui hanno affidato a Mario Luzzi il compito di raccontare questa storia, per la Soffici ritrovato molto tempo prima, non dico prima della morte di Campana, quello non lo so, però Soffici ce l'aveva a casa sua, ce l'aveva in un angolo del suo studio, come dire, uno non si è mai occupato di trovarlo, e due, ne abbiamo ormai la certezza, quando ha scoperto di averlo, ha affidato la rivelazione del ritrovamento al dopo morte, cioè non ha voluto farlo scoprire in vita, perché evidentemente un po' di senso di colpa ce l'ha. Quindi anche questa non è una storia bella. Certo, Campana non ha riscritto a memoria, come dice l'agenda, che lui stesso ha alimentato, ma noi sappiamo che quella copia che si chiamava, si intitolava Il più lungo giorno, versione in bella, quindi aveva gli abbozzi di quella versione in bella, sulla base di queste, con uno sforzo enorme di concentrazione intellettuale che certo non ha giovato al suo equilibrio, ha riscritto il libro che è uscito alla fine di giugno del 1914 in corrispondenza perfetta con l'assassinio di Sarajevo e con l'inizio della prima guerra mondiale, dove non è che io ho appunto il culto delle coincidenze, ma questo ci dice qualcosa, ci dice che Campana, lungi dall'essere espressione di uno squilibrio tutto individuale, è espressione di conflitti e dinamiche tormentose e violente che erano in giro per tutta l'Europa, e non è un caso che appunto da quelle parti ci sia il suo libro, ci siano i frammenti lirici di Rebora, ci siano altri grandi libri della storia letteraria italiana ed europea, quindi Campana è espressione di una tensione che è di nuovo una tensione diffusa nella cultura di quel tempo.
Però Gianni Turchetta, io sì, scusi, certo, se mi interrompo, ecco, però
certo.
È vero, questa considerazione sulla vita di Dino Campana è correttissima, però io mi sono sempre chiesto, questa follia, lei giustamente prende a prestito le parole di Michel Foucault, dove c'è l'opera non c'è follia, e questo mi sembra lapidariamente corretto, però lei scrive anche che alla base di questo libro c'è la convinzione che la storia di Dino Campana, la storia straordinaria, possieda in abbondanza tutto quello che serve ad affascinare i lettori, e questo è corretto ed è anche molto bello. Però io mi sono chiesto durante la lettura di questo suo saggio, ma allora gli intellettuali, i recensori, i critici letterari, che cosa hanno raccontato nel corso del tempo di Dino Campana? E questo libro mette a punto molte posizioni, no? Ecco, su Dino Campana ci sono stati molti fraintesi da parte di tutti. Sì. Secondo lei perché?
Diciamo, io non voglio difendere assolutamente l'establishment letterario del tempo. Ci sono state alcune voci importanti di persone che hanno capito l'importanza di Campana e hanno capito più o meno subito, come Emilio Cecchi, come Boine, come Cardarelli, come il pittore Carlo Carrà, come Boine. Diciamo, non è che sono stati in pochissimi quelli che hanno capito che si trattava di un libro straordinario. Solo che, banalmente, di nuovo, Campana è tanto più lucido di molti suoi critici. Dal manicomio dice: in Italia non c'è interesse per il mio genere. Non è bastato, quindi alcuni importanti recensori non erano sufficienti per consegnare a quest'uomo una vita più ordinata. Certo, lui ci ha messo del suo, ha preso qualche lavoretto, non sempre l'ha fatto, non so, per esempio non ha finito una traduzione di un libro di Bertrand Russell che aveva dato Papini, quindi è rimasto scombinato, però non è stato l'autore totalmente incompreso, che era troppo poco, cioè quell'insieme di, diciamo, un manipolo di recensioni anche significative. Dopodiché, diciamo, ha avuto il torto, tra virgolette, di non poter sostenere la propria causa. Purtroppo gli autori che non hanno la possibilità di continuare a lavorare, non è che spariscono dalla memoria, ma il rischio è forte. Anzi, Campana ha rischiato moltissimo, poi nel 1928 l'amico Bino Binazzi, su sollecitazione dell'editore Vallecchi, ha fatto una nuova edizione che ha tanti difetti, però ha avuto il pregio, diciamo, di tenerlo a galla nella memoria collettiva. E di nuovo però non bastava, non era abbastanza. Poi diciamo, è cominciata una tradizione critica è cominciata un po' più in là, quando Campana in pratica era morto, quindi negli anni 40.
E cosa c'è stato invece in una parentesi sicuramente di grande luce, quel rapporto con la scrittrice Sibilla Aleramo, no? Una relazione sentimentale importante per Dino Campana, certo. Anche questa si è ritrovata avvolto nei veli della leggenda.
Eh sì, abbastanza. Diciamo, allora, Campana che incontra Aleramo la incontra nell'agosto del 1916, fisicamente, si erano scritti qualche lettera poco prima, ed è un Campana già molto avanti, diciamo, nello squilibrio psichico. Cioè, fino ai Canti Orfici, in fondo, Campana aveva detto meglio di quello che si poteva pensare. Poi evidentemente ci sono dei peggioramenti, ci sono delle tensioni a cui non riesce a star dietro. L'incontro con Sibilla Aleramo è un incontro folgorante, è un incontro dove scocca l'amore. Sibilla è stata anche molto criticata, però io penso che Sibilla Aleramo fosse una donna che sapeva donarsi in modo totale e anche amare in modo totale. Poi sono, insomma, fatte tante chiacchiere, perché certo è una donna che ha avuto una vita sentimentale molto tormentata e molto, come, è poliedrica, però quando si innamorava, e con Campana comincia una storia di eccezionale intensità. Devo dire, il carteggio fra Sibilla e Dino è sconvolgente per intensità di sentimenti e anche per quello che, diciamo, la loro scrittura pare rivelare. Ecco, però è vero che è una storia che è durata molto poco, ed è durata molto poco perché Campana aveva degli eccessi di aggressività, quindi ogni tanto la picchiava ed era tormentato nella sua intelligenza dal fatto che sapeva benissimo di essere sottoposto a queste pulsioni, non era in grado di fermarsi, quindi viveva un'alternanza sconvolgente di violenza e di senso di colpa per la violenza, in cui poi riprendeva i suoi viaggi, se ne andava, ma poi tornava. Quindi hanno vissuto alcuni mesi con momenti di autentica felicità estatica, di cui ci parlano, in cui per qualche momento è balenata la possibilità che Campana potesse trovare un ordine, ma da un altro punto di vista, questo grande investimento affettivo ha contribuito a sconvolgerlo. Quindi vorrei dire, l'amore con Sibilla senza fare delle coppie a Sibilla, perché anche questo così è un po' un vezzo dei nostri letterati, ha finito di sconvolgerlo, ma non perché lui era un ingenuotto né perché lei lo ha tradito, no, perché è stato un vero investimento sconvolgente dal punto di vista emotivo, e certo su una psiche non perfettamente tranquilla potrebbe anche essere stato il colpo di grazia. E in questo senso la storia è terribile, davvero va letto questo carteggio, perché anche questo ci dice in diretta di una storia di un'intensità lancinante.
E adesso ascoltiamo la voce di Dino Campana attraverso le sue poesie. Gianni Turchetta, che cosa ha scelto?
Allora, io ho scelto tre testi con un po' di tormento. Uno mi sembra assolutamente obbligatorio, il primo che leggerò è La Chimera, poi leggerò Un passo della notte e poi finirò con una poesia meno conosciuta, perché non è nei Canti Orfici, ma a mio parere bellissima. E quindi come procedo? Leggo la prima.
Leggiamo la prima e poi andremo a conversare.
Dico qualcosa prima, ecco, della poesia?
La poesia, La Chimera, tra l'altro, è sicuramente una delle più note, ed è certo una poesia veramente straordinaria, dove già solamente nella lettura, e io consiglio sempre, quando si leggono le poesie, mi scusi Gianni Turchetta, se parlo di me compio quest'atto di vanità, a volte la lettura delle poesie non deve essere letta nel silenzio, ma si deve sentire la voce, ma non in una condizione attoriale, ma semplicemente da puri lettori, semplici lettori. E questa poesia ha una musica che ascolteremo fra poco, prego.
È travolgente. Dico soltanto che chimera di per sé è un termine appunto carico, se vogliamo, anche di stereotipi, no? Una cosa immaginaria che non si può realizzare, qualcosa di irraggiungibile. Ecco, quello che vorrei sottolineare senza dilungarmi in analisi è che la forza di questa poesia sta nel fatto che chimera è qualcosa che è tante cose insieme, quindi da un lato è un sogno, da un altro lato è una presenza, e quindi c'è questa incertezza fra la presenza e l'assenza, è una donna amante, ma anche una donna sorella, è un'immagine culturale, ma per certi aspetti un'immagine, come dire, di desiderio pulsionale, è una figura femminile, ma potrebbe anche essere una figura simbolica della poesia, della musica, dei fiumi, della montagna, tante altre cose insieme. Se si legge questa poesia con attenzione si capisce perché, appunto, lungi dall'essere matto, era in grado di mettere insieme una straordinaria complessità. Quindi è una specie di composizione su piani multipli che la lettura non riesce a rendere tutti, ma che proverò a fare percepire insieme a questa musica, che è una musicalità non regolare, ma carica di competenze metriche, fortemente, se vogliamo, persino classiche, ma di una classicità spezzata, trasgredita e inventata. Provo a procedere. La chimera. Non so se tra rocce il tuo pallido viso m'apparve o sorriso di lontananze ignote fosti, la cuina eburnea fronte fuggente, o giovine suora della Gioconda, o delle primavere spente per i tuoi mitici pallori, o regina adolescente, ma per il tuo ignoto poema di voluttà e di dolore, musica fanciulla esangue, segnato di linea di sangue nel cerchio delle labbra sinuose, regina della melodia, ma per il vergine capo reclino, io, poeta notturno, vegliai le stelle vivide nei pelaghi del cielo. Io per il tuo dolce mistero, io per il tuo divenir taciturno. Non so se la fiamma pallida fu dei capelli il vivente segno del suo pallore, non so se fu un dolce vapore, dolce sul mio dolore, sorriso di un volto notturno. Guardo le bianche rocce, le mute fonti dei venti e l'immobilità dei firmamenti e i gonfi rivi che vanno piangenti e l'ombre del lavoro umano curve là sui poggi argenti e ancora teneri cieli lontane, chiare ombre correnti e ancora ti chiamo, chimera.
A proposito di assenze di presenza, di doppio piano visivo, ammesso che sia doppio, assenza più acuta presenza, viene quasi, vengono in mente quei versi di Attilio Bertolucci, no? E quindi è una poesia straordinaria. Lei, Gianni Turchetta, che ha, tra l'altro, ricordava in apertura di conversazione, lei ha fatto anche delle letture pubbliche su Dino Campana.
Sì, tante. Abbiamo fatto anche nel 2018 con un'attrice che è anche una bellissima studiosa, si chiama Laura Piazza. Un piccolo spettacolo, in realtà nel 2017, che è stato fatto in un festival di Portogruaro, poi però l'abbiamo messo in scena in un teatro milanese. Diciamo tre serate, io lì facevo la voce narrante e lei leggeva i testi, però di piccole performance campaniane ne ho fatte tante nella vita, qualche decina.
Però la cosa che mi incuriosisce a proposito di questo è la risposta del pubblico, perché è importante, no? quando si è in scena a fare una lettura o comunque in scena, si sente il respiro del pubblico, si sente la capacità, si sente la capacità di ascolto del pubblico. E com'era?
Sì. Io devo dire che continuo a scoprire tanti innamorati di Campana e quindi continuo a scoprire il fascino che questo poeta esercita su di noi ed è un fascino che ci mostra che Campana è più attuale di quanto parrebbe a prima vista. Io voglio ricordare anche la volta che ho fatto i Canti Orfici in un corso universitario con tipo 150 frequentanti, alle volte ne ho anche molti di più. Ma gli studenti erano estasiati proprio, cioè riscuote ancora degli effetti di coinvolgimento emotivo che lasciano, appunto, a me ormai non più stupito, ma che potrebbero stupire, e la sua, come dire, musica incantatoria è ancora adesso capace di afferrare appunto anche pubblici consistenti. Quindi no, la reazione su Campana è sempre stata una reazione molto viva.
E adesso un altro aspetto di Dino Campana, un aspetto oltremodo anche questo importante, sempre dalla scelta poetica che ha fatto Gianni Turchetta per raccontare in sintesi questo suo libro, ricordiamo Vita oscura e luminosa di Dino Campana, poeta, pubblicato da Bompiani. Che cosa ci fa ascoltare Gianni Turchetta?
Quindi adesso io ho scelto un passo che è un passo di prosa, e l'ho scelto proprio perché si senta fino a che punto la prosa di Campana è carica di giochi sonori, di ritmi, di invenzioni musicali, non meno della sua poesia. È un passo in cui, come dire, rischio qualcosa, appunto di questa lunga prosa iniziale La notte, la seconda parte che si intitola Il viaggio e il ritorno, e quella che si chiama la cosiddetta sinfonia in viola, e diciamo l'incontro fra il poeta e una donna, e voglio spiegare la profondità e anche la naturalezza con cui dentro questo passo ci sono delle intuizioni profondamente nicciane, cioè la percezione di una specie di coincidenza fra l'istantaneo, l'effimero e l'eterno. Quindi è un istante che è eternità, ma che in qualche modo mette in discussione ogni ipotesi di un mondo sopraffatto da una trascendenza. Campana no, ha una filosofia della vita per cui il mondo è quello che è. C'è una sua bellissima affermazione, un aforisma che sta nella prosa, l'incontro di regole, che dice ogni fenomeno è per sé sereno. È una frase, io avrei voluto metterla come titolo, ma sarebbe stato troppo enigmatico. È una frase veramente molto, molto suggestiva e fulminante. Sì, provo a leggere questo.
Ecco, vorrei dire questo. Mi scusi se
certo,
se dico una banalità, abbia Gianni Turchetta la compiacenza di dirmelo, perché è un terreno anche difficile a volte. Però mentre prima nella chimera c'era questo aspetto dell'assenza, della presenza, la doppia visione, e Credo, se non ricordo male, anche qui c'è una visione dove vive anche una certa assenza, ci sono delle visioni lontane, ci sono delle sensazioni che possono essere anche sia delicate che
violente. Sì, ma c'è un corpo.
Ma c'è anche
una corporeità.
Ecco, c'è anche un'altra parola, oltre alla corporeità, la parola silenzio.
Certo, quello sì, però è vero che qui... diciamo è una carnalità trasfigurata,
sì.
Però c'è la presenza importante del corpo femminile.
L'ascoltiamo.
Provo. Quindi dalla notte, parte seconda, il viaggio e il ritorno. Oh, il tuo corpo, il tuo profumo mi velava gli occhi. Io non vedevo il tuo corpo, un dolce acuto profumo. Là, nel grande specchio ignudo, nel grande specchio ignudo, velato dai fiumi di viola, in alto, baciato d'una stella di luce, era il bello e dolce dono di un Dio. E le timide mammelle erano gonfie di luce, e le stelle erano assenti, e non un Dio era nella sera d'amore di viola. Ma tu, leggera, tu sulle mie ginocchia sedevi, cariatide notturna di un incantevole cielo. Il tuo corpo, un aereo dono sulle mie ginocchia, e le stelle assenti, e non un Dio nella sera d'amore di viola, ma tu, nella sera d'amore di viola, ma tu chinati gli occhi di viola, tu ad un ignoto cielo notturno che avevi rapito una melodia di carezze. Ricordo, cara, lievi come l'ali di una colomba, tu le tue membra posasti sulle mie nobili membra. Alitarono felici, respirarono la loro bellezza, alitarono a una più chiara luce le mie membra nella tua docile nuvola dai diflini riflessi. Oh, non accenderle, non accenderle, non accenderle. Tutto è vano, vano il sogno, tutto è vano, tutto è sogno. Amore, primavera del sogno, sei sola che appari nel velo dei fumi di viola. Come una nuvola bianca presso al mio cuore. Oh resta, non attristarti, oh sole. Aprimo la finestra al cielo notturno. Gli uomini come spettri vaganti, vagavano come gli spettri. E la città, le vie, le chiese, le piazze, si componeva in un sogno cadenzato, come per una melodia invisibile, scaturita da quel vagare. Non era dunque il mondo abitato da dolci spettri? E nella notte non era il sogno ridesto nelle potenze sue tutte trionfale? Qual ponte, muti chiedemmo, qual ponte abbiamo noi gettato sull'infinito, che tutto ci appare ombra di eternità? A quale sogno levammo la nostalgia della nostra bellezza? La luna sorgeva nella sua vecchia vestaglia, dietro la chiesa bizantina.
Ed è un racconto straordinario, veramente straordinario.
È un
perché,
pezzo memorabile. Sì,
perché
sì.
È prosa, però è prosa, ma è prosa intrisa, attraversata di poesia, di vera poesia.
Carica, sì.
Gianni Turchetta, lei come ha incontrato la poesia di Dino Campana?
Ho incontrato la poesia di Campana da quindicenne, innamorato, perso e infelicemente, come capita ad adolescenti, che cominciava a masticare la poesia, sollecitato da docente di lettere del ginnasio che era molto amante della poesia e che ci fece leggere un po' di Baudelaire soprattutto, un po' di altri poeti come García Lorca in particolare, mi ricordo. Baudelaire mi fece impazzire e cominciai a leggere poesia simbolista, dopodiché mi dissi, ma insomma forse è il caso di leggere anche qualche poesia italiana. Ero molto ignorante, d'altra parte ero anche un ragazzino, mi comprai l'antologia Poesia italiana del Novecento di Sanguinetti, dove mi accorsi che non sapevo niente, perché quasi tutti sconosciuti, a parte Ungaretti e Montale e Cardarelli, e camminando in questa antologia arrivai alla Chimera, dopo la breve introduzione in cui Sanguinetti dice che questo è uno dei più grandi poeti del Novecento e che nessuno come lui aveva saputo, come dire, mettere a prova il linguaggio, sentire, dice lui, quanta forza d'animo può tenere il linguaggio. Lessi la Chimera e confesso piansi calde lacrime. Da allora, dopo aver letto le altre, mi comprai Canti Orfici, allora c'era edizione Oscar, e fui innamorato di Campana per sempre, non ho più smesso, quindi l'ho preso a varie fasi, e alla fine del percorso universitario ho proposto al mio grande maestro Vittorio Spinazzola, che voglio ricordare perché maestro vero e anche perché è mancato pochissimo tempo fa, cioè 2 mesi esatti fa, e gli proposi una tesi di... Quello fu l'inizio di un lavoro specialistico che poi mi ha portato per vari rami che ora non sto a raccontare, la prima biografia e poi a tanti altri lavori. Adesso lo diciamo sottovoce, ma sto lavorando a una edizione complessiva che non c'è e che ci vuole, ci vorrà ancora un po' di tempo, un lavoro lungo.
Lei ha citato Edoardo Sanguinetti, che è stato diverse volte nostro gradito ospite qui nel nostro posto delle parole, l'ultima volta per il suo libro Ritratto del Novecento, dove raccontava per l'appunto delle voci poetiche per l'appunto del Novecento. E adesso che andiamo verso la fine di questa conversazione, Gianni Turchetta, a lei ancora dare voce alla voce di Campana?
Con gioia e anche, come dire, un po' tremando, perché non è facilissimo. Ho scelto una poesia che ci fa ricordare quanto appunto Campana non fosse soltanto uomo dalla vita oscura, ma anche uomo dalla vita luminosa, uomo capace di gioire.
Un uomo inedito, come si definiva.
Un uomo inedito, come disse lui stesso, e capace di parlarci della felicità. È una cosa che non si è detto mai, ma lui continuamente usa la parola serenità, felicità, lo dice molto. E quindi ho scelto una poesia che non è nei Canti Orfici, una poesia molto breve, dura 30 secondi, che si intitola Donna Genovese e che ora provo a leggervi. Tu mi portasti un po' d'alga marina nei tuoi capelli ed un odor di vento che è corso di lontano e giunge grave d'ardore era nel tuo corpo bronzino. Oh, la divina semplicità delle tue forme snelle. Non amore, non spasimo, un fantasma, un'ombra della necessità che vaga serena e ineluttabile per l'anima e la discioglie in gioia, in incanto serena, perché per l'infinito lo scirocco se la possa portare, come piccolo il mondo e leggero nelle tue mani.
Poesia di Dino Campana, di una persona che ebbe a dire... Più volte penso, tutti mi hanno sputato addosso dall'età di 14 anni e questo è stato un segno difficile da togliersi addosso, perché è un segno che lo ha profondamente indicato come una persona diversa, e la sua diversità era semplicemente l'essere, come dicevamo poco fa, l'essere inedito. Il libro
è poeta,
il libro che abbiamo attraversato insieme con Gianni Turchetta, lei ce l'ha tra l'altro proprio il libro fisicamente a disposizione?
Sono riuscito a averlo abbastanza miracolosamente.
È una grande fortuna
chiuso,
in questi tempi,
sì.
Vita oscura e luminosa di Dino Campana, poeta, edizioni Bompiani. Ma Gianni Turchetta, noi le chiediamo ancora qualche istante, perché noi quando raccontiamo la poesia, i libri di poesia, questo è un libro che la poesia la racconta, ma è anche presente, ecco, chiediamo sempre ai nostri ospiti di compiere un atto abbastanza semplice, se vuole banale, però a noi piace, a noi diverte. Lei prende il libro, lo apre casualmente e magari si imbatte in una poesia, vediamo se riusciamo a trovarci in una
poesia. Il libro quello mio?
Certo, dice. Certamente.
Il libro quello mio, apro quasi a caso... cosa su cui vengono fuori lettere in continuazione. Facciamo saltare fuori anche un po' di poesia. Potremmo,
vediamo che cosa,
per esempio,
riusciamo a ritrovare per chiudere la nostra conversazione dedicata a
Dino
Campana.
Direi che potremmo prendere la poesia delle cosiddetta poesia delle rose, cioè la poesia con cui in qualche modo Campana suggella il suo drammatico rapporto d'amore con Sibillare Ramo. Non è ancora finita lì, però poco ci manca. È una poesia in cui Campana, come gli capita ogni tanto, mette in gioco i suoi umori drammatici, sia le sue capacità ironiche, in un gioco di ripetizione canzoni che ora provo a farvi sentire.
Però questa poesia, a proposito di musicalità, è qualcosa veramente di grandemente intenso, veramente quando parla dei petali caduti che non si possono dimenticare le rose. Io non ce l'ho sott'occhio, ma la ricordo, ma è una cosa straordinaria.
Di una semplicità fa tutt'uno con l'intensità.
Le mie rose, le tue rose, credo si chiuda così. Prego,
eccola,
ascoltiamola.
Sta per arrivare. In un momento sono sfiorite le rose, i petali caduti, perché io non potevo dimenticare le rose. Le cercavamo insieme. Abbiamo trovato delle rose. Erano le sue rose, erano le mie rose. Questo viaggio chiamavamo amore. Col nostro sangue e con le nostre lacrime facevamo le rose che brillavano un momento al sole del mattino. E abbiamo sfiorito sotto il sole tra i rovi. Le rose che non erano le nostre rose, le mie rose, le sue rose. Post scriptum. E così dimenticammo le rose.
Sarà stato il fiore della rosa, oppure era qualcos'altro quello che si cercava insieme? Chi lo sa? Lo lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori, i prossimi lettori di questa straordinaria, altrettante straordinarie poesie di Dino Campana. Ma prima di salutarci, Gianni Turchetta, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa compagnia in questi giorni è Spillover. È un meraviglioso saggio.
Di nuovo Quammen, credo che in questi giorni.
David Quammen, va letto, sì, va letto. Io ne avevo, diciamo, non l'avevo letto intero, avevo letto degli importanti articoli su di lui, e quindi sono riuscito anche qui per rotto della cuffia a farmelo arrivare da Amazon. Lo sto leggendo, devo dire che è inquietante, affascinante, ma è una cosa che per certi aspetti è molto istruttiva, perché ci insegna che quel che succede viene fuori dal fatto che stiamo devastando il nostro mondo, la natura, e quindi ce la stiamo procurando, e bisognerebbe trovare il modo di fermarsi. So sarà possibile, ma tanto cerchiamo di capire e magari poi di agire di conseguenza.
Spillover, che è uno tra i libri più citati proprio per questo tempo sospeso del virus, sì. Per David Quammen, tra l'altro io nei confronti di questo libro ho un debito, perché quando lo comprai, credo 7-8 anni fa, andai fino a metà, e poi adesso ritrovarlo in casa rimane una cosa che veramente è una ricerca continua, e
sì,
però
sì,
è un libro
ci dice cosa
necessario,
cosa ci succede.
Cioè. Grazie davvero Gianni Turchetta per il tempo
grazie
che ci
a
ha
voi
dedicato.
Grazie
buona giornata, a presto.
Buona a te, a presto.